In altre parole.
Salutiamo dunque anche oggi l'ospite fisso di questa settimana, Federico Vergari, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Andrea, buon giovedì a te e a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, oggi vogliamo parlare di un argomento che Federico Vergari conosce molto bene, perché si tratta dei fumetti. Ricordo che Federico Vergari è responsabile, consulente per quanto riguarda i fumetti del Salone del Libro di Torino. E in particolare, quindi con il suo occhio, deve stare attento a tutto ciò che accade nel mondo del fumetto, che è un mondo che sta cambiando molto in Italia, nell'italianità, in questi ultimi anni, decenni, ma anche proprio negli ultimi anni. E c'è una mostra che si aprirà fra poco, dedicata ad Andrea Pazienza, di cui si celebrano del 2026 i 70 anni dalla nascita. E a partire da questa mostra, che possiamo presentare brevemente, Federico Vergari, possiamo cercare di capire come stia cambiando e quale sia il possibile futuro, la possibile evoluzione futura del fumetto italiano, visto che poi il fumetto è qualcosa che, bene o male, dalle sue forme più raffinate a quelle più popolari, ha accompagnato la crescita e l'evoluzione di moltissime persone e continua ad accompagnarci.
Andrea, è tutto perfetto quello che dici te. Lo spunto per chiacchierare oggi arriva da una notizia che sta arrivando in queste ore sotto forma di comunicato stampa, che racconta l'inizio di questa mostra che si terrà prima all'Aquila, quindi in Abruzzo, regione molto vicina ad Andrea Pazienza, e poi nel 2026, appunto, per celebrare quello che sarebbe stato il 70° anno e il 70° compleanno di Pazienza, al Maxxi di Roma, mentre questa di dicembre sarà all'Aquila, al Maxxi dell'Aquila. E Andrea Pazienza è un personaggio che in ogni sfumatura possibile lo si voglia leggere, ha cambiato il modo di fare fumetto e ha portato l'Italia e gli italiani a conoscere il fumetto d'autore, che tra gli anni 70 e gli anni 80 iniziava ad arrivare in Italia anche attraverso le edicole sotto forma di riviste. Penso a Linus, penso al Male, pensiamo a Frigidaire. E Pazienza, con i suoi personaggi più iconici, ha avvicinato il fumetto a un pubblico diverso. Pensiamo alle avventure di Zanardi, ambientate in una Bologna un po' surreale, ma anche molto reale, molto vicina alla Bologna degli anni 70. Pensiamo alle storie di Pentotal, e Pazienza ha in un certo senso cambiato il modo di interpretare il fumetto, che magari fino a qualche anno prima veniva visto come qualcosa per qualche adulto troppo cresciuto con sindrome da Peter Pan, soltanto per bambini. Invece Pazienza ha messo la prima tassella di un mosaico che in realtà ancora oggi si sta costruendo, molte case editrici, molti autori stanno costruendo, per conferire al fumetto una titolarità fondamentale nel mondo della narrazione, perché poi magari ci arriveremo nel nostro discorso. Il fumetto è a tutti gli effetti un linguaggio. C'è una cosa, per chiudere la parentesi Andrea Pazienza, che mi piace citare, una sua frase. Lui diceva che il fumetto è in tutto e per tutto evasione, perché evasione è una bella parola. Evadere da qualcosa è sempre bello. Immaginiamoci a evadere, come, lo so che è un controsenso, però me lo voglio immaginare così, queste parole di Pazienza. Evadere significa anche chiudersi dentro una bolla, aprire un fumetto ed entrare in un altro mondo, come quando si apre un romanzo, no? Ed entriamo in tanti altri mondi, in tante altre stanze, e conosciamo altre vite di altre persone. Ecco, il fumetto è questo. Il fumetto a volte non è né qualcosa per bambini, né qualcosa per nerd. A volte il fumetto è semplicemente evasione, quindi intrattenimento, che è una forma altissima di fare letteratura, se vuoi.
Ecco, proprio forse per una certa storia accademica della cultura in Italia, il fumetto, lo dicevamo, è visto a volte magari un po' dall'alto in basso, oppure al contrario viene iperintellettualizzato, quindi non si può nemmeno più chiamare fumetto, ma bisogna chiamarla graphic novel, per distinguere appunto dal fumetto popolare che si vende nell'edicola, invece il fumetto più raffinato, più intellettuale, più letterario, che si trova in libreria. È chiaro che una divisione fra tipologie di fumetto fumetti può essere utile, però forse estremizzare troppo questa divisione, chiamare addirittura romanzo grafico una cosa e fumetto l'altra, rischia di non aiutare un approccio invece più salutare e più legato all'evasione di Andrea Pazienza al fumetto.
Ma sì, assolutamente sì, ci sono degli estremi e gli estremismi poi quando si parla di cultura secondo me non vanno mai bene, soprattutto quando si parla di cultura. Pensate soltanto ai dibattiti che succedono in politica e sto parlando veramente di tutto l'arco istituzionale, dalla sinistra alla destra, spesso per sminuire il pensiero di un avversario politico gli dice: ma dove l'hai letta questa cosa? L'hai letta su Topolino? Questa cosa, credetemi, in Italia è successa negli ultimi 10 anni almeno 20 volte ed è successa sia con esponenti politici di sinistra sia con esponenti politici di destra, quindi non è un voler etichettare. E mentre Topolino, se ci pensate, è sì qualcosa di rivolto a un pubblico piccolo, anche se ci sono tantissimi lettori adulti di Topolino, ma Topolino è ad esempio un fumetto su cui milioni di persone, milioni di italiani hanno imparato a leggere. Ancora oggi ci sono delle rubriche che si possono leggere su varie fonti, dove si raccontano parole complesse che si sono imparate attraverso Topolino, perché l'operazione di Topolino era quella di unire all'immagine una verbalizzazione, far imparare quindi anche i ragazzi, i bambini a familiarizzare con parole un pochino anche poco note.
Con una lingua non scontata, fra l'altro, proprio una lingua che poi è entrata nell'uso. Adesso stavo cercando degli esempi, ma poi non vengono mai al momento buono. Ma è soltanto uno zio paperone che dice me tapino,
sì,
questa espressione tapino,
certo.
Non è certo un'espressione di linguaggio parlato corrente, ma è anzi piuttosto raffinata.
Assolutamente sì, e probabilmente ci sono delle persone che la usano tutti i giorni non sapendo che inconsciamente questa parola l'hanno imparata grazie a Topolino, che quindi resta una pietra miliare fondante della letteratura in generale, non soltanto della letteratura a fumetti. Per quanto riguarda poi quello che dicevi sulla differenza tra fumetto e graphic novel, io sono totalmente d'accordo con te. Noi, io parlo al plurale perché parlo del Salone dei Libri di Torino, dove ho l'onore e l'onere di essere responsabile di tutto ciò che è, per quanto riguarda la parte editoriale, il fumetto dentro il Salone del Libro, e stiamo lavorando in questi anni in una direzione e per ora sta dando i frutti, perché abbiamo voluto iniziare a raccontare dentro il Salone del Libro di Torino il fumetto come linguaggio, perché l'errore secondo noi chiaramente qual era fino a qualche anno fa, che il fumetto era considerato un genere letterario, no? E quindi andavi in libreria e andavi nella sezione fumetto, ma in realtà poi dentro la sezione fumetto ti rendevi conto che c'erano fumetti che raccontavano storie d'amore, c'erano fumetti che raccontavano biografie, c'erano fumetti che raccontavano anche meglio di molti reporter inchieste giornalistiche con inviati sul posto. Pensate soltanto a Gio Sacco, che ha vinto un premio Pulitzer con Palestina, scritto più di 30 anni fa, ormai una pietra miliare fondante della letteratura giornalistica a fumetti. Quindi il fumetto è un linguaggio, ecco, e deve essere visto per questo, senza fare troppe distinzioni, perché con un linguaggio si possono raccontare storie d'amore, si possono raccontare storie di sportivi, si possono raccontare esperienze giornalistiche vissute in prima persona o no, e si possono scrivere saggi a fumetti. Quindi il fumetto, se lo inquadriamo dal punto di vista del linguaggio e non del genere, cambia tutto, cambiano le regole del gioco, perché il fumetto diventa qualcosa con cui poterci informare se abbiamo bisogno di informarci, o intrattenere se abbiamo bisogno di evadere, no? Come sì, questa bellissima frase che avevamo citato prima di Pazienza.
Ma in fondo è anche ovvio a ben pensarci, però è vero che la storia del fumetto italiano è particolare, anche perché a differenza per esempio della Francia, in cui i fumetti si trovano normalmente in libreria con gli altri libri, il fumetto per anni in Italia si trovava e si trova ancora in edicola, e tra l'altro questo rappresenta un altro fronte di combattimento, perché le edicole stanno purtroppo scomparendo piano piano, e quindi i fumetti da edicola cominciano, o i produttori di fumetti da edicola cominciano a inquietarsi.
Ma allora, questa è una tendenza che, ad esempio, in Italia l'Associazione Italiana Editori sta studiando da diversi anni. Diciamo che dal 2020 in poi, subito appena usciti dalla pandemia, c'è stato un boom del fumetto in Italia, una crescita vertiginosa, soprattutto ad esempio del manga, e sono cambiati anche i luoghi dove si vanno a comprare i fumetti. Le edicole, come dici bene tu, stanno lentamente scomparendo e gli editori che prima erano soltanto in edicola si stanno reinventando, stanno cercando altri canali di distribuzione, stanno cercando anche di cambiare un pochino i propri prodotti per poter entrare in libreria. Ma basta veramente fare una visita in una libreria con un po' di memoria storica, ad esempio, e confrontare una libreria qualsiasi oggi nella sezione fumetti e immaginarsi com'era la situazione non 10 anni fa, ma appena 5 o 6 anni fa, e noterete che proprio in termini di metri quadri, metri lineari, perdonami, metri lineari di scaffalature in libreria, queste sono aumentate tantissimo. Quindi stanno cambiando i luoghi della distribuzione, ma stanno comunque sia, il fumetto sta continuando a esistere e a resistere, anzi non sta soltanto resistendo, il fumetto nella tendenza degli ultimi 5 anni sta crescendo tantissimo.
E speriamo dunque che questa crescita possa continuare. Io poi spero che possano resistere anche le edicole, così come spero che resistano i giornali di
Assolutamente.
carta, è il mio aspetto, chiamiamolo nostalgico. Mi piace il fruscio della carta e mi piace vedere
La
le
penso come
edicole.
te.
E quindi speriamo che resistano sia in edicola sia in libreria, che anzi si espandano ulteriormente i fumetti, i bei fumetti. Grazie per averne parlato con noi. Grazie Federico Vergari, ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
A domani, buona giornata a tutti.